One Podcast.
Nel 1955 il politico George Christopher promise di far pulizia a San Francisco. Come candidato a sindaco annunciò che ogni vizio sarebbe stato sradicato. Droga, gioco illegale, prostituzione. Nessun peccato sarebbe sfuggito all'occhio di Christopher. La campagna funzionò. La sua amministrazione appoggiò le forze speciali, il cui compito era sorvegliare le strade di San Francisco e ripulirle. Gli sbandati nel quartiere a luci rosse venivano arrestati o intimiditi. Ladri, giocatori e spacciatori non ebbero vita facile sotto Christopher, ma le prostitute, o almeno alcune di loro, avevano una via d'uscita. Bastava dire un nome.
George White.
La loro via d'uscita era George White. Nel campo della prostituzione i piedipiatti erano ben consapevoli che la sua autorità come agente della narcotici era superiore alla loro. Ecco perché molte prostitute lo facevano chiamare, al punto che i poliziotti presero a definirle le ragazze di George.
Ufficio narcotici di San Francisco, sono White.
Ho una signora della notte che dice di non dover stare in prigione.
Allora lasciatela andare.
C'è un motivo speciale?
Beh, diciamo che le anime perse mi commuovono.
Grazie, ragazzi.
Perché White ci teneva tanto a far uscire l'escort di cella? Perché doveva loro un favore? Le ragazze di George avevano dei doveri aggiuntivi. Erano un'estensione dei suoi esperimenti, subfornitrici di una delle più potenti agenzie governative del mondo. Nemmeno il sindaco di San Francisco aveva abbastanza potere per ostacolare George White nel suo compito patriottico. Nello specifico, il dovere patriottico di White era osservarle attraverso un falso specchio mentre facevano sesso, stando comodamente seduto su un cesso portatile e bevendo martini. Inoltre, registrava tutto. Pur senza saperlo, le ragazze di George erano le prostitute della CIA. Avrebbero aiutato George White a conquistare le vette più inquietanti della sua carriera. Io sono Antonio Gerardi e questo è Operazione Midnight Climax, capitolo 6. Che spreco.
Prima parte. L'Ovest selvaggio.
Nel 53 George White era come un venditore a corto di clienti. Aveva attratto e drogato gli amici degli amici, gli estranei e non pochi criminali. Ma la faccenda si era fatta pericolosa. Al Village erano circolate voci sull'uomo dei freddi occhi azzurri a cui piaceva ricevere a casa amici e servire LSD on the rocks. Ma non erano solo le voci a inquietarlo. George White era pedinato. Tutto cominciò quando White venne ordinato di chiudere la base al Village per seguire un nuovo incarico. Si recò infatti a Houston, in Texas. Qui la polizia era invischiata in una brutta faccenda. Certi poliziotti rivendevano ai criminali l'eroina che era stata loro sequestrata. Giunto a Houston, White iniziò con l'interrogare il detective Martin Billnitzer, ma il caso si arenò. Il giorno dopo, Billnitzer si sparò, o sembrò che si fosse sparato. White lo ritenne invece un omicidio. Non era usuale spararsi nel petto. I poliziotti di Houston non apprezzavano che uno di fuori ficcasse il naso nei loro affari. Chiamarono il suo capo, Harry Aslinger, per dirgli che non era il benvenuto. Un giorno un poliziotto si avvicinò a White in una caffetteria, con la pistola bene in vista. Lo accusò di essersi spinto troppo in là con un suo amico. White fece spallucce. L'uomo arretrò, squadrando White come fossero in un saloon del vecchio West. Gli chiese di uscire per regolare quella faccenda. Senza l'abituale sangue freddo di White, sarebbe finita in un duello. Ma non finì lì. Tornato a New York, White capì di essere pedinato dai poliziotti di Houston. Stavano cercando di provare che lui era un comunista. A quei tempi era un'accusa che poteva distruggere un'immagine, una carriera. Non si rendevano conto che White era stato a lungo impegnato a combatterlo, il comunismo. In ogni caso, White comprese che era il momento di dire addio a New York. Sidney Godley, il suo supervisore, non voleva porre fine agli esperimenti con le droghe e propose a White di traslocare a San Francisco, dove riprendere le attività, ma con una differenza. Se White aveva sperimentato la droga come siero della verità, Godley ora voleva inserire il sesso come arma complementare. Una lunga tradizione lega spie e sesso. La seduzione ha sempre giocato un ruolo nello spionaggio e nell'intrigo, soprattutto nei film. L'obiettivo sarebbe stato lo stesso, far sì che il soggetto abbassasse la guardia. Il sesso infatti rendeva vulnerabili, forse Sidney Godley aveva cercato l'arma per vincere la guerra fredda nel posto sbagliato. Forse era il sesso il vero siero della verità. Nel marzo del 55 White e Albertine fecero bagagli e partirono per San Francisco. La coppia mantenne residenze separate. La vera azione si sarebbe svolta all'appartamento L al 225 di Chestnut Street, a Telegraph Hill. Era un quartiere da cui si ammirava la baia, il Fisherman Wharf e Alcatraz, dove languivano parecchi spacciatori arrestati da White tempo prima. Ma perché Godley aveva scelto San Francisco? Nel 1950 la città viveva d'arte e di musica, il pensiero era progressista. Così come il Village, la città aveva abbracciato la Beat Generation e la controcultura. Nell'ottobre del 55 aveva ospitato il celebre Six Gallery Reading, in cui poeti come Allen Ginsberg e Michael McClure avevano letto le loro opere. Fu la prima volta in cui Ginsberg lesse l'urlo per un pubblico in delirio, tra cui figurava Jack Kerouac. Godley puntò cinicamente su San Francisco perché la comunità gay ci sguazzava. La rivoluzione sessuale era in arrivo e la prima organizzazione per i diritti delle lesbiche si era appena formata. Se la CIA voleva studiare il sesso, doveva farlo in un luogo in cui era fiorente. Per poter dare inizio al lavoro, l'appartamento di Chestnut Street doveva subire un restyling, soprattutto per quanto riguardava la sorveglianza. White assunse uno studente di ingegneria di Berkeley, un tecnomago, per collegare i microfoni alle prese a muro. Dietro un falso specchio venne sistemata una telecamera che avrebbe osservato e registrato ogni cosa. Un'antenna radio consentiva agli agenti parcheggiati all'esterno di ascoltare quanto accadeva nella casa. Forse il loro scopo iniziale era sorvegliare la porta e scattare per la CIA foto di sorveglianza. Ma quel segnale audio faceva sì che lo spettacolo di sesso in diretta venisse captato da chiunque si sintonizzasse. Per White non contava solo la dotazione tecnica. Voleva creare un'atmosfera e si ispirò a Hugh Hefner. Imitò l'estetica di Playboy. Dagli archivi emerge che addebitò più di 100 accessori alla CIA, tra cui drappi, opere d'arte, un telescopio. Con i soldi della CIA comprò anche diverse riproduzioni delle opere di Toulouse-Lautrec, l'artista dell'Ottocento affascinato dal lato oscuro di Parigi. White pensò che i dipinti di donne nude che si scambiano e fusioni creassero una certa atmosfera. Comprò anche alcune foto di donne legate, come quelle del suo vecchio amico, l'editore feticista John Willey. Tutto faceva somigliare l'appartamento a un bordello della CIA, un mix di porno soft ed eleganza a basso costo. Toulouse-Lautrec amava anche ritrarre le prostitute al lavoro. Ecco un'altra ragione per cui San Francisco era l'ideale per i propositi di White. Per utilizzare droga e sesso a favore della sicurezza nazionale aveva appunto bisogno del sesso e di professionisti. Insomma, alla CIA servivano dei magnaccio.
Seconda parte. Creare la squadra.
Procurare le escort sarebbe stato compito di Pierre Lafitte, che era stato il braccio destro di White a New York. Lui però si stava godendo una vacanza in Florida. White ce l'aveva spedito per non dare nell'occhio dopo lo strano suicidio del dipendente della CIA Frank Olson. Dunque aveva perso il suo Robin. E così fece come Bruce Wayne nei fumetti di Batman. Se ne trovò uno nuovo. White convocò un uomo chiamato Ike Feldman. Tra tutti i personaggi che popolarono la vita di White, Feldman fu il più efferato. Era stato un suo collega alla narcotici e il suo aspetto esteriore celava una mente spietata. Ex agente dell'intelligence militare, era fluente in russo e mandarino. Era anche bravo nel lavoro sotto copertura. Infatti, gli ultimi mesi li aveva trascorsi nei panni di Joe Capone, spacciatore d'eroina e pappone. Nel 1994, il giornalista Richard Stratton rintracciò Ike Feldman, che fu ben felice di ricordare il lavoro svolto per la CIA. Ecco cosa disse a proposito di George White.
White era un figlio di puttana, ma anche un gran poliziotto.
Era il modo di Feldman di ammettere che White gli piaceva. Come White, si era dotato di un suo alter ego. Il personaggio di Joe Capone era sgargiante. Indossava scarpe di camoscio blu, enormi cappelli e anelli con diamanti falsi. Feldman era alto solo 1,61 m, ma veloce di lingua e di mano, come White. Era della vecchia scuola di polizia. Il suo metodo preferito per indurre le persone a parlare era il martello.
A volte, se qualcuno aveva informazioni, c'era solo un modo per estorcergliele. Se era un maschio, gli prendevi l'uccello e lo colpivi col martello, e allora parlava.
White seppe stuzzicare la curiosità di Feldman suggerendogli un modo per far parlare la gente senza prendergli l'uccello a martellate. Gli espose dunque il programma. Lui avrebbe fornito le droghe, soprattutto LSD e qualsiasi cosa gli andasse a genio. La CIA avrebbe fornito la casa sicura. E Feldman, da buon pappone, avrebbe invece fornito le donne, tutte da reclutare nei bar e nei centri massaggio. Feldman sostenne sempre di essersi soltanto finto magnaccia. Era sotto copertura e interpretava un ruolo. Quello di Joe Capone gli richiedeva di assumere il profilo di uno spacciatore, di un boss del crimine. Ma pensarci bene, se recluti vere prostitute per fare del vero sesso con veri clienti e le paghi con soldi veri, non diventi forse anche tu un vero pappone? In breve tempo, Ike Feldman, pappone della CIA, mise insieme un harem per il casino di White. Le prostitute non sapevano della CIA, sapevano solo che Feldman e White le pagavano tra 50 e 100 dollari a notte per portare il cliente all'appartamento. Qui dovevano servire drink corretti all'LSD per poi lasciarli fare tutto ciò che volevano. Le ragazze percepivano la loro normale tariffa. È probabile che Feldman trattenesse una percentuale, tanto per confermare il suo ruolo da pappone. Le ragazze avevano un incentivo ancora più grande per lavorare con White e Feldman. Era stato loro promesso che se fossero state pizzicate dalla polizia di San Francisco, avrebbero potuto chiamare White e lui avrebbe ottenuto il loro immediato rilascio. Più uomini avessero adescato e più lui sarebbe stato in debito con loro. Le ragazze di White godettero così di una sostanziale immunità. White non era il tipo da guardare dall'alto in basso le prostitute. Prima di diventare agente della narcotici, aveva lavorato per la polizia di confine degli Stati Uniti e di una di loro si era innamorato. Nella sua biografia scriveva:
si chiamava Estrellita e mi amava con profonda passione. Altrimenti non avrebbe sottratto tempo ai suoi doveri pur di perdersi nei miei abbracci, come no. Tuttavia, in seguito infranse i miei ideali, se non il mio cuore. Quella notte, quando venne il momento di mormorare un addio, sprecò i polpastrelli in una maniera che non suggeriva amore infinito. «E soldi?» disse. «Tu vieni pagato per il tuo lavoro e io per il mio».
Estrellita lasciò un segno. Più tardi, quando lavorava per la narcotici a Omaha, White conobbe un'altra prostituta, Babe Barnes. Forse fu la sua prima esperienza come guardona.
Babe mi permise di usare casa sua come punto d'osservazione. Potevo mantenere una sorveglianza regolare sui suoi visitatori, e in particolare i narcotrafficanti. Lo facevo dall'armadio o da sotto il suo trafficatissimo letto. La mia conoscenza dei fatti più nascosti della vita, per non parlare del locale traffico di stupefacenti, la ottenevo con questo metodo, per così dire, scientifico.
Quando White fu in procinto di venire trasferito, vide Babe un'ultima volta.
Ho fatto di nuovo visita a Babe, che avevo imparato ad apprezzare. Era chiuso in una prigione a scontare 60 giorni. Era un giorno triste e piovoso e la mia amica era giù, senza soldi, né amici, né sigarette. La rifornì in almeno due di queste cose e le suggerì di tentare con un'altra professione quando fosse uscita. Ma fu come cercare di convincere la Campbell a piantarla con le zuppe. Beh, che c'è di buffo?
Pensavo a te, sotto al mio letto, a caccia di drogati.
E ti pare buffo?
Niente, solo che forse sei stato il primo a seguire i miei affari dal pavimento.
Addio, babe.
Addio, George.
Forse ci rivedremo un giorno.
No, non credo. Non accade mai. Ma buona fortuna.
E non accadde, naturalmente.
Qui emerge una delle tante contraddizioni di White. Poteva rispettare la legge e, al tempo stesso, rispettare quelli che non facevano che infrangerla.
Era un'anima perduta. Ho un debole per le anime perdute.
Terza parte. La svolta.
Nella primavera del 55 tutto funzionava bene per George White. Era sul punto di scoprire se un mix di sesso e droga era in grado di abbattere i muri del silenzio. In caso positivo, la guerra fredda si sarebbe messa a favore dell'America. In caso contrario, George White sarebbe comunque stato pagato per godersi del sesso dal vivo. L'appartamento di Chestnut Street era cablato per audio e video. White e Feldman avevano ragazze, LSD e un'ampia gamma di soggetti. White assegnò un nome al progetto: Operazione Midnight Climax. Le prostitute andavano a caccia di uomini e li catturavano con i più classici metodi di seduzione.
Vuoi scopare? Fanno $20.
White sedeva dietro al falso specchio e registrava. Nell'ambiente aveva esposto la sua collezione di pipe da oppio, requisita in anni di arresti. Di fronte a sé aveva una brocca di martini, che prosciugava nel corso della serata, pisciando poi nel cesso su cui era seduto, in modo da non perdersi nulla. A volte, quando rimaneva colpito dalla bellezza di una escort, si girava e diceva al collega:
«Ma che spreco!»
La prostituta e il suo tizio entravano in camera da letto e i vestiti cadevano sul pavimento. White suggeriva alle ragazze di agganciare chiunque, dagli emarginati ai colletti bianchi. Come ogni serio scienziato, voleva uno spaccato dell'intera società americana. Ai soggetti, prima di portarli in camera da letto, le ragazze offrivano un drink, per lo più corretto. Mentre l'LSD faceva effetto, le prostitute facevano ciò che ci si aspettava da loro. White voleva vedere se la loro disponibilità a fare certe cose avesse un'influenza sulla tendenza dell'uomo a lasciarsi andare. Prendevano così vita posizioni tratte dal Kama Sutra. Le escort si calavano in qualsiasi ruolo il partner desiderasse: maestra severa, amante tradita. Un armadio pieno di sex toy era a loro disposizione. Conteneva dai dildo ai manganelli. Dopo aver dato vita alle proprie fantasie, gli uomini entravano nella fase refrattaria. Ora George White si chinava in avanti, col martini in una mano, in attesa di rivelazioni. La prostituta incitava l'uomo a parlare del suo lavoro, della sua famiglia, degli amici. A volte i tizi erano politici, altri milionari e altri ancora dirigenti di società che richiedevano la massima discrezione. Ma George White, cosa sperava che avrebbero rivelato? In generale parlavano delle mogli, dei figli, dei loro capi. A volte erano sotto l'effetto dell'LSD, ma in altre bastava il sesso. White riusciva sempre a sapere cosa facessero per vivere, ma voleva di più. Un pilota civile avrebbe parlato dei problemi tecnici di un aereo e un avvocato di un suo cliente. La CIA era convinta che gli uomini fossero più vulnerabili in prossimità dell'orgasmo quando gli ormoni prendevano il sopravvento. Se la prostituta fosse stata in grado di ritardarlo, forse avrebbero parlato. Ma non funzionò. Quando le ragazze cercavano di prendere tempo o parlare, gli uomini erano ormai in trance. Gli ormoni avevano preso il dominio della mente. La CIA tentò altre vie. Anni dopo, Feldman avrebbe detto dell'arrivo di un nuovo afrodisiaco, giunto alla base perché White e le ragazze lo provassero. Un giorno le donne tornarono con alcuni marinai russi e servirono loro l'intruglio. che i chimici CIA avevano soprannominato Sex Tender.
White voleva sapere ogni segreto e se non parlavano, le ragazze rifilavano loro la droga del sesso. I tizi impazzivano. White sentiva quel che voleva sentire.
Il farmaco citato da Feldman era qualcosa di simile al Viagra, che sarebbe entrato in commercio 40 anni più tardi. Ma l'equazione non era completa. White era stato un maestro dell'interrogatorio, capace di far parlare un mimo. Ora che le prostitute costituivano la nuova arma, stava diventando esperto di un nuovo tipo di manipolazione. Ma se George White si stava facendo un'esperienza sul campo, la CIA ne sapeva ancora troppo poco della coercizione attraverso il sesso. Era quindi ansiosa di approfondire tutti i possibili rapporti tra sesso e spionaggio. Per questo chiedeva di continuo agli psicologi di intervistare le donne. Come approcciavano gli uomini? Come li mettevano a loro agio? Che cosa apprezzavano e da cosa erano infastiditi? Sovente nell'appartamento si vedevano gli schizzacervelli della CIA con le maniche arrotolate e gli occhiali appannati. Una prostituta spiegava loro il modo di utilizzare il sesso per ottenere ciò che desiderava. Soldi, ma anche segreti per la CIA. A volte si sconfinava nel ridicolo. Una volta Feldman giunse alla casa e trovò lo psicologo John Gittinger sul pavimento con due prostitute, con dei manichini snodabili, del tipo che si usa nelle lezioni delle scuole d'arte. Le donne simulavano per lui tutte le posizioni che piacevano ai loro clienti. Gittinger fotografò questi buffi dirami a futura memoria e li portò alla sede della CIA. Ma il più delle volte non c'erano psicologi o altri studiosi che assistevano agli esperimenti. C'era solo George White che, inebriato, prendeva nota di tutto dal successo portatile dietro al falso specchio. White era molte cose: poliziotto, picchiatore, patriota, ma non certo uno scienziato. Le sue osservazioni erano superficiali. Poteva rilevare se il soggetto parlava, ma non capire il suo stato mentale. Dalla sua posizione, White evidenziava solo le parti oscene del suo grande esperimento. Era il guardone autorizzato della CIA. Come era successo con Babe a Omaha, White si era invaghito di una prostituta in particolare. Si chiamava Liz Evans e passava ore con White e Gittinger. Raccontava ogni sfumatura della sua professione. Non sapeva che agissero per conto della CIA. White era per lei uno della narcotici e Gittinger solo un suo collega curiosissimo. In alcune occasioni, White le chiese di accompagnare dei pezzi grossi a dei congressi per poi ritirarsi con loro in albergo. White filmava dallo specchio di una stanza adiacente? Stava sotto il letto come era successo con la Barnes? Liz non lo rivelò mai. Ma accennò qualcosa a uno scrittore.
Ero pagata per il mio fascino femminile. Penso che George avrebbe filmato gli incontri se avesse potuto. Sovente c'erano dei tipi con George che avevano telecamere e microfoni.
Curiosamente, Evans ricordò come gli esperimenti a volte implicassero mezzi di coercizione non convenzionali.
Facevamo dei giochi folli, ipnosi e cose così. Sì, penso di essere stata ipnotizzata una volta dall'amico di George.
White scrutò attraverso lo specchio per settimane e per mesi, mentre la telecamera riprendeva tutti gli incontri. Passava i giorni dando la caccia agli spacciatori e le notti osservando corpi nudi che si contorcevano in ogni posizione immaginabile. I risultati erano sempre deludenti. Gli uomini restavano sulle loro anche dopo aver bevuto, anche dopo che gli allucinogeni avevano trasformato la casa in un mondo di luminosi colori e donne con quattro seni.
Ci sono vicino, Sid. So che ci siamo quasi.
Ciò che mancava era qualcosa che le prostitute non potevano offrire: l'intimità. White allora le prese da parte e cercò di impostare un nuovo metodo. Dopo il sesso e l'orgasmo, di solito le ragazze uscivano dal letto, si rivestivano e spedivano via il tizio. Era come al ristorante, un rapido turnover l'ideale per gli affari. White, invece, chiese loro di trattenersi, di restare a letto e parlare. La CIA guardava l'esperimento come un'equazione a due termini: sesso e droga. White ne aggiunse un terzo: l'ego maschile. Se una prostituta mostrava interesse per l'uomo, oltre al tempo assegnato, questi ne era lusingato. E si sentiva speciale. Era pronto a interagire, conversare, aprirsi. Come stavano fingendo di fare da escort. Un agente CIA disse:
trovare una che desideri trattenersi è uno shock per chiunque vada a puttane. Sul tizio ha un effetto pazzesco. Se lei gli dice che è carino, che vuol stare con lui qualche ora, questo solletica il suo ego. Il più delle volte diventa vulnerabile. E di che diavolo parlerà? Non di sesso, ma piuttosto dei suoi affari. È il momento in cui lei può riuscire a condurre il gioco.
La semplice confidenza e una ridotta inibizione, grazie alle droghe, portavano i tizi a rivelare ciò che non dovevano, faccende private che uno normalmente non racconterebbe a una prostituta.
Tutti prendono bustarelle al municipio, tutti.
Ah sì? E tu?
Certo, è così che va il gioco.
Le escort non si dedicavano solo ai clienti. Quando il capo di White, Sidney Gottlieb, venne in visita, erano lì anche per lui. L'LSD l'aveva già provata. Ora voleva un altro esempio pratico.
A volte arrivava Sidney Gottlieb. L'ho incontrato alla base e nell'ufficio di White. White mi mandava all'aeroporto a prelevare Gottlieb e quel matto di John Gittinger, lo psicologo. Sidney era una brava persona, un fottuto pazzo. Erano tutti pazzi.
Feldman sostenne che Gottlieb approfittava delle prostitute appartandosi con loro in uno spazio privato. Ma le ragazze facevano favori anche a Feldman. Tutto ciò risultava illecito, opaco, perfino per George White. Ma Feldman riuscì a spingersi ancora oltre. Decenni più tardi si fece avanti una donna. Era stata una escort che lavorava per Feldman in un caso della narcotici. Soldi e favori non erano le uniche forme di pagamento garantite dalla CIA.
Hai fatto un buon lavoro, posso offrirti la migliore eroina di sempre.
Quando le prostitute erano delle drogate, questo era il modo migliore per garantirsene i servizi. White era pronto a tutto per il risultato. Ma poi scoppiò il caso dei covi della droga e dei bordelli finanziati dalla CIA. C'era il serio rischio di venire scoperti. White era attivo da un anno a Telegraph Hill quando Feldman si incaricò di organizzare un party. Una cosa sontuosa, piena di belle donne, di droga e con tanto di vista su San Francisco. Alla festa Feldman, sotto copertura, ciondolava nel suo gessato e faceva affari con l'eroina. Sventolava il denaro facendo sapere a tutti di essere al soldo di Renaldo Red Ferrari, il re del crimine in carica a San Francisco. Nessuno sapeva che Feldman era un poliziotto, ma la finzione durò poco. Quando poi andò alla sbarra per testimoniare nel processo contro Ferrari, il San Francisco Examiner si accertò di far sapere come avesse fregato il boss. Le feste spettacolari erano organizzate ad hoc. Feldman vi lavorava sotto copertura e la sua trappola era stata piazzata al 225 di Chestnut Street. Il piano di George White non era più una faccenda segretissima e la campagna della CIA per sfruttare il potere del sesso e della droga rischiava di essere rivelata al mondo intero. Ma White non aveva intenzione di vedere infrangere il suo sogno un'altra volta. Non avrebbe permesso che a San Francisco accadesse ciò che era già accaduto a New York. C'era ancora troppo da imparare e troppi segreti da svelare. Avrebbe fatto di tutto per andare avanti, perfino lavorare al fianco di un mago. Operazione Midnight Climax è un podcast condotto da me, Antonio Gerardi, con le voci di Pietro Ubaldi, Marcello Moranesi, Stefania De Peppe, Marcello Cortese, Matteo De Moiana, Ilaria Silvestri, Gianandrea Muià, Dario Agrillo. La serie originale I Heart è presentata da Noel Brown e scritta da Jack Rosen. La serie italiana è stata curata dallo studio Dream and Dream. Traduzione e direzione di Alberto Osella. Fonico di sala e mix Pietro Bozzini. Riprese per One Podcast di Fabio Amoroso e Luca Martinelli. Supervisione tecnica di Gabriele Rosi. Una produzione One Podcast dalla serie originale I Heart.